Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, eccoci in questa puntata di Apriti Cielo, in cui sinceramente sono onorata di avere qui il rabbino capo Alexander Meloni, che è qui con noi dopo un po', perché ha fatto dei viaggi importanti che non so se ci racconterà oggi. A vederlo dico in opi, per cui direi che manteniamo nel mistero questa sua vita, giustamente molto impegnata, ma siamo molto contenti che in realtà sia tornato da noi per una delle prime puntate su un tema molto interessante, il cui titolo, lo ammetto, lo ha scelto lui, perché in effetti è così profondo che non poteva nascere da me. Quindi oggi parleremo proprio perché per essere liberi ci vogliono dei limiti, e ascoltiamo, prima di dare l'effettivo benvenuto e la parola al rabbino capo Alexander Meloni, Vita spericolata di Vasco Rossi.
Voglio una vita maleducata di quelle vite fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. E poi ci troveremo come sta, a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso, e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Voglio una vita come quelle dei film. Voglio una vita esagerata. Voglio una vita con vestiti qui. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio più.
E dopo questa canzone che ci parla di una vita senza limiti, che quindi sostanzialmente sarebbe strabellissima, noi abbiamo un titolo un po' diverso in cui lei dice caspiterina per... No, caspiterina lo dico io, giusto? Lei non lo dice. Però voglio dire, per essere liberi ci vogliono dei limiti. Lei ha pensato a questo perché in realtà ci stiamo addentrando a un tema molto grande che man mano sveleremo ai nostri ascoltatori, però lei ha pensato a questo titolo.
No, ho pensato a questo titolo perché il tema che si deve affrontare è proprio un tema che sembra controintuitivo. Il fatto che se noi guardiamo il mondo ebraico è un mondo di comandamenti, è famoso per questo. E nel mondo ebraico ci sono, nel testo del Pentateuco, 613 comandamenti. 613 comandamenti e non 10 come di cui parleremo sicuramente la prossima puntata, e non solo 10. 10 sono famosi, 10 vengono ripetuti, ma no, sono nel un corpus di 613 comandamenti. Ora, quando si sente 613 comandamenti, subito si pensa al mondo ebraico come il mondo della legge e il libro della Torah come il libro della legge, che sono cose sbagliate. La Torah non è il libro della legge, è di uno. Questa è la prima cosa. È una traduzione sbagliata, la parola Torah significa insegnamento. Dunque la Torah, il Pentateco, è un insegnamento e dunque bisogna definire lo scopo di questo insegnamento e che tipo di insegnamento è. Ed è una prima cosa. Secondo è un'impressione che nasce proprio nella modernità con l'idea che la libertà è obbligatoriamente un'assenza di regole o di leggi, o perlomeno una scelta di osservare certe regole o certe leggi che mi convengono o che in cui io mi posso ritrovare, e nelle cose in cui non mi ritrovo io queste cose non le considero, ed è questo è un falso, è un mito. La libertà è qualcosa che si costruisce, che si conquista, ed è molto più complessa. Ritorniamo sempre allo stesso problema, finché noi rispondiamo ai nostri desideri, ai nostri istinti, ai nostri impulsi, questo non è un atto di libertà, ma è un atto di sottomissione alla propria fisiologia, e dunque ancora una volta ci rimanda alla categoria animale e non più uomo, e questo è un dato di fatto per il mondo ebraico. Un uomo deve essere libero, e per essere libero deve avere una legge, perché deve esercitare qualcosa che lo rende libero. Ed è questo, ci riporta a qualcosa di un episodio molto famoso e una domanda che tutti si sono posti a un momento dato quando leggono il testo della Genesi. Dio crea il mondo, siamo contenti, sei giorni, arriva l'uomo. E un momento dato lo pone in questo giardino dell'Eden, non ne parleremo adesso di questa cosa, il giardino dell'Eden, ed ecco che noi sappiamo che vuole che l'uomo rimanga in questo giardino e in contatto con lui, e allora sapendo che l'uomo comunque è debole, la domanda che nasce è: perché ci mette un limite, un comandamento? Dice: mangerai di tutti i frutti degli alberi, tranne del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non entriamo neanche in questo cos'è questo albero della conoscenza del bene e del male, che è ancora un
che complesso. Quindi lei si propone un'altra puntata, o meglio io gliela chiedo più che lei si
sarà
propone.
Un giorno, il problema è che è dunque la famosa domanda: ma Dio ha creato il male? E la risposta è sì, ovviamente è necessario. Se no, che senso avrebbe il mondo? Però ritorniamo alla domanda: perché Dio ci mette un comandamento? Tra l'altro che è un comandamento alimentare, visto che è una limitazione di qualcosa, può mangiare di tutto tranne una cosa. Se Dio ci tenesse così tanto, non mette il comandamento, l'uomo non trasgredisce e non viene tirato fuori del giardino dell'Eden. È un ragionamento abbastanza logico, giusto? Se mette questo comandamento sapendo a priori che ci sono probabilità che l'uomo trasgredisca questo comandamento, inevitabilmente c'è comunque una sensazione di dire: Dio comunque sta giocando un po' in un modo quasi sadico allora con la sua creatura, perché questo comandamento? Fondamentalmente perché questo comandamento è assolutamente necessario. Perché senza questo comandamento l'uomo non potrebbe diventare l'interlocutore di Dio. Rimarrebbe sempre un soggetto creato e dunque soggiogato e non più quella creatura che diventa il suo interlocutore in un dialogo. Difatti c'è un midrash molto famoso in cui, quando Dio decide di creare l'uomo, chiede agli angeli, e gli angeli non sono d'accordo. Una parte dice: no, assolutamente, ma che cosa, cioè ci siamo noi, perché hai bisogno dell'uomo? Poi l'uomo trasgredirà, è un uomo, l'uomo è imperfetto, l'uomo cadrà, Allora che noi sicuramente no. E nel frattempo che gli angeli discutono tutto questo, Dio crea l'uomo lo stesso, vabbè, devo dire che sia fatto la cosa così. Ma perché? Perché l'angelo non può essere interlocutore di Dio. L'angelo è un semplice strumento, è un malach significa è un mandato, ha una missione, ma non è altro che uno strumento. È sempre lo stesso ragionamento sul problema, chi è che pianta il chiodo? Il falegname o il martello? È il falegname che pianta il chiodo, però usa uno strumento che è il martello, e gli angeli sono solo i martelli di Dio, e dunque il martello non può discutere con Dio, il falegname non va a parlare con il suo martello. È un altro, ancora un altro concetto che bisogna affrontare sulla questione degli angeli. In effetti l'uomo deve diventare questo interlocutore. Ora, per essere interlocutore deve esercitare una caratteristica che solo lui ha e che condivide con Dio, e cioè il libero arbitrio, cioè la capacità di decidere di fare o di non fare una cosa. Ora, per fare o non fare una cosa ci vuole un limite, ci vuole qualcosa che mi dica fino a qui è la frontiera. Tu adesso sei libero e decidi di stare dentro o fuori, cioè l'uomo deve dire va bene, io voglio rimanere nel giardino dell'Eden. Questo significa che io esercito la mia libertà di scelta, il mio libero arbitrio, decido e voglio essere l'interlocutore di Dio, dunque non trasgredirò questo comandamento. Ma il fatto di trasgredire anche è comunque un atto di libertà. Dici no, va bene, ho capito, capisco anche quali sono le conseguenze, però io decido di trasgredire. E a questo punto l'uomo, in ogni caso, a questo punto si è comportata da uomo e ha esercitato la sua libertà. Dunque la libertà passa per forza con un limite, e un limite che mi obbliga a scegliere se voglio essere dentro o fuori. Cioè per questo noi parliamo di trasgressione e non tanto di peccato. Trasgressione significa che, come qualsiasi cosa che è trasgredita, posso anche, a un momento detto, tornare e dire no, va bene, ho sbagliato, voglio ritornare a essere nel limite giusto. Dunque il primo comandamento che Dio dà è assolutamente necessario all'uomo per essere libero. Se non ha questa scelta non può parlare con Dio, perché Dio è Dio, dunque ha un libero arbitrio totale, ha una libertà totale, e io assomiglio a Dio per questa capacità particolare che nessun altro essere vivente creato ha.
E qui direi che, visto che lei è stato così meravigliosamente comprensivo e capace, no, di riportarci a un dialogo tra Dio e uomo, e anche la genesi di questa nascita di quest'uomo, che praticamente indubbiamente ci rimanda un po' anche a come noi ci possiamo rapportare, ovviamente in maniera molto più umana, ai nostri figli, io, prima di parlare del primo comandamento e poi di eviscerare tutto quanto, parlerei intanto di neuroscienze. Sa che comunque su Apriti Cielo un po' ce la possiamo aspettare questa domandina, e inizierei con una bella canzone di Elisa e poi le farei la domanda in sé.
Sarà difficile diventar grande prima che lo diventi anche tu. Tu che farai tutte quelle domande, io fingerò di saperne di più. Sarà difficile, ma sarà come deve essere. Metterò
dire tanto.
una domanda particolare, perché sembra quasi che nella società odierna i figli non debbano avere limiti. Viceversa, le neuroscienze attuali hanno dimostrato qualcosa che per lei probabilmente sarà abbastanza banale, però hanno detto che i bambini che crescono in famiglie con un buon sistema di regole e genitori capaci di immedesimarsi nelle emozioni dei propri figli crescono più tranquilli e sereni. E ancora, le regole semplificano la convivenza e aiutano il bambino ad adattarsi e a comprendere la realtà che lo circonda. Senza queste, addirittura, ci sono dei danni, addirittura gravi, cioè proprio a livello non solo comportamentale, ma proprio di sviluppare delle patologie o proprio delle realtà irreversibili da un punto di vista clinico. Quindi, in questo senso, come si lega il concetto appunto di limite, la necessità che già Dio intravede nella Genesi, con la nostra realtà quotidiana?
Ah no, ma questo è un po' sfondare una porta aperta nell'ebraismo, ovviamente. Questo è il motivo dei 613 comandamenti. La domanda è: cosa è successo? Un comandamento ha provocato una scelta, dunque una trasgressione. È un comandamento da solo che potrebbe concentrare tutta l'essenza di quello che l'umanità dovrebbe fare, non è sufficiente, l'uomo è troppo complicato. Difatti, se noi vediamo, c'è una progressività nel comandamento, perché Adamo ne ha uno e subito dopo 10 generazioni, non entriamo, arriviamo a Noè e Noè ne ha 7. Ma vediamo che anche questo è un fallimento, vediamo che Dio passa attraverso una serie di fallimenti, ma fallimenti prevedibili per l'uomo, perché il primo, un comandamento, non è bastato, dunque, e va bene.
Scusi, primo, quindi lei ce lo ricordi?
Di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male.
Fantastico.
Questo è un primo comandamento, è un comandamento. Subito dopo, quando l'uomo esce, l'uomo non è molto chiaro, ha dei comandamenti, non ha comandamenti, non chiaramente non ce li ha. Subito dopo l'uomo si ritrova un po' come questo bambino lasciato a se stesso, cresce come può crescere, ma cosa succede? Dopo 10 generazioni il mondo non può più reggere. Dio si ritrova nell'obbligo di ricominciare tutto da capo. E difatti c'è il diluvio universale, salvando un uomo che si chiama Noè, Ish Tamim Bedorotav, l'uomo giusto nelle sue generazioni. Anche lì non discutiamo troppo sulla questione di Noè, che è ancora un altro soggetto.
Io sono contentissima, perché ciò significa che lei farà tante puntate, sì, con Apri di Cielo. Più lei continua così, più noi ci segniamo.
Sì, abbiamo comunque 3.000 anni di
3.000 anni, insomma, è fantastico.
È lungo.
Quindi lei dice, quando si arriva a Noè,
anche lui, dopo si arriva a Noè, e c'è un fallimento. Dio ricomincia tutto da capo, salvando Noè.
E parla di 7, giusto? No,
con i 3 figli che sono Seth, Ham e Yafet. Sono i 3 figli di Noè. Sem, Ham e Yafet, che daranno le diversi popoli dopo, secondo il testo della Genesi. Ma anche lì, quando Noè esce dell'arca, Dio dice, ecco, adesso se tu vuoi... possiamo fare una società, c'è un minimo di regole da rispettare, che sono le famose 7 leggi di Noè, che sono le leggi universali, che sono stabilite, che sono avere dunque il monoteismo, avere tribunali, non uccidere, avere la famiglia, non mangiare il sangue dell'animale, non mangiare i membri di un animale ancora vivo, insomma certe regole che sono quasi etiche, che devono essere la base per una società umana che possa avere un futuro. Purtroppo anche lì abbiamo di nuovo 10 generazioni che passano per arrivare a Avram, con una constatazione di nuovo di un fallimento: l'uomo non regge, l'umanità non regge. A questo punto Dio fa una scelta e dice, va bene, l'universale a priori non può funzionare immediatamente, dunque partiamo di un particolare, e a questo punto appare Abramo e che sarà il padre del mondo ebraico, del popolo ebraico, del popolo di Israele. E a questo popolo, con questo popolo avrò una relazione diversa ancora. A questo punto darò un'altra struttura, che sarà la Torah attraverso Mosè. Dunque saranno gli insegnamenti con i 613 comandamenti.
Posso chiederle una cosa prima di arrivare a quello che almeno per noi nell'insegnamento cattolico poi ci è stato rappresentato, ma credo che su questo si vada anche abbastanza a braccetto, ma dico che prima di arrivare a come sono state date le tavole, la questione è: quindi fino a prima il monoteismo, prima di Noè, non c'era, cioè non c'era tra i vari comandamenti, abbiamo capito bene?
No, non era necessario, era un'evidenza.
Era un'evidenza,
si parla del presupposto: se Dio ha creato l'uomo è in un contatto diretto con Dio, si sa che Dio esiste e possiamo dire di per certo che per almeno il mondo della Torah, nel mondo genesi, l'idea monoteista non scompare, che Dio ci sia, va bene. Il problema di questo Dio è che è percepito come così trascendentale che si perde l'idea di immanenza. L'immanenza ritornerà adesso più avanti, ed è questo il problema. La distanza tra l'uomo e Dio è tale che l'uomo, e questo lo spiega un po' il Maimonide, l'uomo si crea l'intermediario, l'idolatria, diciamo così, nasce perché giustamente Dio sembra così lontano che non ci può ascoltare, non ci può sentire. E dunque la prima forma di idolatria che nasce è quella sugli astri, che sono così lontani ma ancora visibili da me, e così in alto che dunque possono vedere sicuramente Dio. Dunque parlo con loro perché loro possano parlare con Dio. Cioè l'idolatria è questo, è creare un intermediario, perdere questa linea diretta con Dio.
E questo è molto interessante, perché allora c'erano diversi popoli, per cui diversi popoli che adoravano anche vari dei, per sì, cui sostanzialmente anche dopo ciò che succede, però voglio dire, indubbiamente è stata una realtà incredibile. Tra l'altro lei mi dovrebbe anche, per favore, rispondere a una domanda sul perché a questo punto il Dio sceglie proprio questo popolo e non altri popoli.
No, allora, Dio sceglie Abramo prima di tutto, ma perché Abramo ha, secondo la tradizione, un percorso proprio che lo riporta al concetto di monoteismo vero e non solo trascendentale ma anche immanente. Cioè in realtà è Abramo che fa 9 passi e il 10° passo Dio lo fa verso di lui. C'è un famoso Midrash in cui il padre di Abramo, siamo a Ur Kasdim, siamo in Mesopotamia, è un commerciante di idoli. Commerciante di idoli, è giusto, perché no? È un commercio come gli altri. Cosa succede? Succede che Abramo è in un percorso di riflessione, perché vede questi idoli, vede come l'umanità funziona, e non è convinto, dice: un idolo è un idolo, una statua. E un giorno suo padre, il padre di Terach, di Abramo, va fuori, e Abramo cosa fa? Distrugge tutti gli idoli del negozio di suo padre e ne lascia solo una intera, più grande degli altri. Il padre torna nel negozio e vede questo disastro, dice: ma cosa è successo? E dice Abramo: ma guarda, cosa vuoi che ti dica? Questi dei hanno litigato tra di loro e ha vinto il più forte. E quello che dice il padre, dice Abramo: ma questo non è possibile, è una cavolata che mi stai raccontando. E lui dice: ma come puoi fare degli idoli e tu non ci credi nemmeno a questa cosa? Tu stesso sai che quello che stai facendo non ha senso. E dunque Avram riscopre proprio questo concetto del monoteismo, ed un Dio al di sopra di tutto, ed un Dio che ha un potere particolare, non è solo un Dio un po' di tipo aristotelico, un'energia persa, trascendentale, che non si rende neanche conto che non abbia coscienza del suo creato. ma di un Dio che ha una cosa che è estremamente complicata da percepire per l'uomo, perché è un'esperienza che non può fare, ma che è profondamente immanente, cioè che ha una coscienza acuta del suo creato e una relazione col suo creato. Significa che questo Dio, che è trascendente, può conoscere ognuno di noi come individuo, e ognuno di noi può avere con lui un dialogo, una relazione, ed è quello che fa, perché a un momento dato Dio dice a Avram: Lech Lecha, vai per te. Dunque è il momento in cui tu devi avere qualcos'altro. Dunque sceglie Avram, perché Avram trasmetterà a suo figlio Isacco, che trasmetterà a suo figlio Yaakov, che diventerà Israele, questa relazione, la possibilità di avere una relazione diretta con Dio. Solo che questa relazione deve nascere da una profonda libertà. Tuttavia, cosa succede? Abbiamo visto che questa libertà deve passare attraverso l'esercizio del libero arbitrio. Ora, con 7 comandamenti non è stato sufficiente.
E quindi dobbiamo arrivare.
Che bisogna allora, come un padre, esplicitare, o più che altro educare l'uomo a questa possibilità del dialogo con Dio. E questo passa attraverso quello che si chiamano le mitzvot, o comandamenti. E se noi guardiamo i comandamenti, 613 comandamenti, poi si dividono in tanti modi vari, ma non entrerò in nel dettaglio, perché poi si viene a complicare molto le cose. Ci sono positivi e negativi, ci sono orizzontali e verticali, ci sono quelli che sono capibili con la ragione, quelli che sono legati già a un mondo più religioso, e quelli che sono inspiegabili, che dunque sono una dimostrazione che Dio esiste. Quindi per cui si va molto lontano.
Bisogna fare altre puntate, ha ragione. Sì. Allora, facciamo così. Intanto lei, anche spiegandoci tutti questi particolari essenziali in realtà della nascita di questi comandamenti, ci ha anche fatto capire anche il dialogo, un dialogo divino, ma ovviamente che, correlandolo a ciò che si diceva prima con le neuroscienze, è un dialogo anche tra padre e figlio, insomma un padre, tra l'altro in questo caso è un termine ovviamente limitativo per Dio, ma vediamo anche come cresce questo dialogo, no? A seconda anche della maturità di una persona e di quello che può accogliere, no? E adesso però arriviamo a un capolavoro. Sentiamoci questa canzone, che indubbiamente è stata presentata a Sanremo, perché ha un senso, e adesso lo vedremo.
Io che sto seduto dentro un cinema a sognare un po' d'America e un po' di casa tua, e mi chiedo sempre quanto durerà questo amore infinito, che infinito non è. Io che mi sentivo perso, una vela in mare aperto, e all'improvviso tu cadi dal cielo come un capolavoro. Prima di te non c'era niente di buono, e come se tu fossi l'unica luce a dare un senso, e questa vita con te è un capolavoro.
Il senso è il fatto che indubbiamente è caduto dal cielo. Per noi che abbiamo una fede cattolica, l'idea è sempre quella delle tavole che sono state date a Mosè dal cielo, no? È caduto dal cielo questo regalo di Dio. Però io vedo che lei scuote la testa, e quindi magari ci aprirà una lettura anche sul perché noi abbiamo questi 10 comandamenti per noi importantissimi, tra l'altro diversi ma citati, diversi ma uguali, cioè ci sono delle similarità, delle diversità. Gesù in tutta la nostra parte anche catechistica ci ricorda sempre il fatto che la cosa importante sia principalmente seguire i comandamenti. Essendo ebreo, immagino che si riferisse poi ai 613 di cui lei inizierà a parlarci, e poi dice: mi raccomando, però, ama il prossimo tuo come te stesso, e mi raccomando, amatevi come io vi ho amato. Però prima di arrivare a tutto questo, noi siamo ancora lì che aspettiamo dal cielo questo capolavoro che cade a Mosè. Ma so che la cosa è molto più complicata di come gliel'ho posta io, e quindi adesso a lei la risposta, dicendo: mamma mia, questa, quanti sacrilegi ha detto in una sola parola.
No, non è del sacrilegio, è una tradizione interpretativa totalmente diversa, e dunque effettivamente qui secondo me tocchiamo una delle fratture essenziali tra il mondo ebraico e il mondo cristiano. Il rapporto a quello che si chiama la legge, che il mondo ebraico non chiama legge, ma insegnamento. Come dicevo, il fatto è questo: se noi guardiamo la struttura dei 613 comandamenti, notiamo una cosa molto importante. Prima di tutto, che la maggior parte dei comandamenti non riguardano il rapporto verticale, l'uomo-Dio. Anzi, un terzo sarebbero quello l'uomo-Dio. Lo scopo è tutt'altro, è la relazione tra con se stesso e la relazione con l'altro, che sono l'essenziale, e su quale si poggerà allora una relazione verticale. Ed è molto chiaro per il mondo ebraico e dei maestri, dice che l'uomo che si dedica prevalentemente alla relazione solo con Dio è un uomo fuori del mondo e non è un uomo meritevole. Cioè l'idea dell'uomo santo che si isola e che prega solo Dio e che vuol conoscere solo Dio non fa una cosa giusta, fa una cosa completamente sbagliata. Lo abbiamo con come esempio con Bar Yochai, che è un rabbino dell'epoca del primo secolo dell'era volgare, che è perseguitato dai romani e che va dunque a isolarsi in una grotta con suo figlio, e in questa grotta con suo figlio, in cui sarà nutrito da Dio miracolosamente, tutto questo ci rimane per 10 anni e studia la Torah, dunque raggiunge dei livelli altissimi da un punto di vista della relazione con Dio, la capacità di comprendere. Arriva il momento in cui devono uscire da questa grotta, perché tutto si è risolto, possono uscire, escono, e ovunque lui posa il suo sguardo il mondo si distrugge, al punto tale che deve ritornare in questa grotta e chiedere a Dio: fammi scendere. Cioè il fatto di dedicarsi solo a Dio rende incapace la persona di vedere il mondo com'è nella sua imperfezione e di condividere con l'altro. Dunque l'importante per poter avere una relazione con Dio, un dialogo con questo padre, passa inevitabilmente attraverso l'altro. E se io non sono capace di avere una relazione attraverso l'altro, con l'altro, e di creare una società tale in cui si può convivere, in cui l'altro è importante, allora non c'è possibilità di relazione con Dio. Difatti, qui lo dico, lo riprenderò la prossima volta, se noi guardiamo la struttura dei 10 comandamenti, che sono 10 metà gli altri, poi vedremo, ne parleremo anche di questo, e non sono cascate del cielo, anche lì ne parliamo.
Ma ci ha tolto tutta la poesia, mi scusi se la interrompo.
Che
però
poesia?
Ma noi eravamo convinti che proprio c'era la poesia di queste tavole, insomma, che Dio dà a Mosè. E quindi sostanzialmente
ricordiamo che Mosè le ha rotte anche.
Sì, infatti le ha anche rotte, però poi Dio le ha ripristinate.
Non è del tutto vero.
Non è del tutto vero neanche questo.
Non è esattamente in questo modo.
Lo
vedremo.
Guardi, lei ci sta aprendo tutta una serie di dubbi, di domande, perché a noi piaceva questa cosa. Perché quando io insegnavo catechismo, pensi lei cosa ho insegnato? Perché sa l'immagine anche delle due tavolette.
Questo è rinascimentale.
Ma è carina però l'immagine.
Però non corrisponde al testo. Il testo parla di tavole che sono cubiche praticamente, quasi cubiche, non arrotondate. È stato usato il pittore del Rinascimento che l'hanno fatto. È più carino, l'abbiamo preso anche noi nel mondo ebraico,
ecco, sì,
perché
voi,
è carino, ma non corrisponde alla realtà.
Beh, insomma, ogni tanto si cede anche alla bellezza, no?
Si cede un po' all'estetica, è vero.
Bene, vede che abbiamo già qualcosa in comune nelle nostre però, religioni, però insomma in effetti le dice non è andata proprio così,
però,
e quando lei parla, scusi, però...
Però le 10 comandamenti per questo cominciano con una parola che è Anochi, io sono. Parla del Signore, primo comandamento, io sono il Signore tuo Dio, poi vedremo perché. E finisce con un'altra parola, l'ultimo comandamento finisce con la parola Re'echa, tuo prossimo. Anochi e tuo prossimo sono l'apertura e la chiusura dei 10 comandamenti, cioè io sono quando c'è il tuo prossimo, tu puoi trovarmi solo se c'è il tuo prossimo. Ed è fondamentale questa lettura dei 10 comandamenti. Avere questa apertura e questa chiusura dei 10 comandamenti che in un certo qual modo riassume tutta la Torah stessa. I 10 comandamenti, c'è una discussione talmudica se i 10 comandamenti non fanno parte dei 613 o sono al di fuori dei 613 comandamenti, dunque sarebbe 623 alla fine. Alla fine sono 613. Rispondo in un modo breve a questa cosa. Però è interessante di vedere che perché questi 10 comandamenti hanno preso così tanta importanza? Perché si può ritrovare l'essenza della Torah. Per ricordiamoci che sul Monte Sinai non sono stati dati dei 10 comandamenti, è stato dato la Torah, tutta la Torah. Cioè il Pentateuco è stato dato sul Monte Sinai, non i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono stati una... espressione materiale per concretizzare la Torah, ma non è tutta la Torah, è stata data a Mosè sul Monte Sinai, è scritto che è stato 40 giorni e 40 notti sul Sinai per fare due tavole, vuol dire che o Dio lo sapeva lavorare o Mosè aveva dei problemi.
In effetti li aveva anche spaccati, ma i 40 giorni penso
le spaccati dopo e poi
è ritornato.
In realtà nella Torah ci sono due doni della Torah, non c'è un solo dono del tavolo delle leggi, sono state date due volte e non sono identiche, le prime sono diverse dalle seconde. Basta un po' leggere il testo, lo so che torno sempre a questa cosa, ma se noi guardiamo qual è la differenza tra le prime e le seconde, è che se noi leggiamo il testo, le prime sono scolpite e scritte da Dio direttamente, tutto è fatto da Dio, cioè invece le seconde sono scolpite da Mosè e scritte da Dio, cioè nella prima tavola della legge l'uomo è assente, nel seconde l'uomo è presente, visto che è Mosè che le fa le tavole. E dunque c'è una differenza essenziale che si pone qua, è un approccio totalmente diverso su questa relazione che si deve stabilire. C'è uno spazio che mancava con le prime, che era lo spazio dell'uomo. I comandamenti nella Torah, che sono 613, sono così vari, perché così permette all'uomo, è come un padre che educa nei minimi dettagli come comportarsi nella vita. Quando un padre cosa fa? Gli insegna a lacciare le scarpe in un certo modo, e questo è già un comandamento, e lui lo farà tutta la sua vita in questo modo, poi gli insegnerà a sedersi a tavola in un certo modo e mangiare la zuppa in un certo modo e alzarsi di tavola e salutare le persone e relazionarsi con la famiglia. Dunque sono tutto infinite, non è che il padre dice tu devi rispettare il tuo cugino, ma come lo rispetti? Dunque fare tutte queste leggi è per entrare in tutti i minimi dettagli. Allora questo è l'aspetto molto pedagogico della Torah. Dio insegna all'uomo a diventare uomo, con la U maiuscola, a fuoriuscire dalla sua, del suo, dalla sua specie Homo sapiens, dalla sua animalità, per diventare uomo. E dunque, questa è la prima relazione che noi abbiamo con la legge. C'è un'altra relazione con la legge che il popolo ebraico deve avere, perché c'è un rischio: la legge per la legge non va bene, cioè osservare per l'osservanza è negativo. L'osservanza deve anche nascere dei comandamenti da un sentimento. E c'è un bellissimo esempio che prendono anche il mondo mistico, dice: cosa rappresentano le mitzvot per Dio? Cosa sono i comandamenti di Dio? Dio ha bisogno dei comandamenti? Onestamente, che Dio cosa gli importa di sapere che io mangio secondo le regole alimentari, mangio certe cose in un certo modo e non le mescolo in un altro modo? A lui cosa gli importa? È dietologo? No, non è dietologo. Dunque, non me lo fa per regola alimentare, per tenermi in forma. Non ha nessun interesse. Ah, perché c'è questi comandamenti? Perché Dio dà i comandamenti? Perché Dio dà questo spazio all'uomo che è molto particolare. È esattamente Israele, il popolo di Israele, nella relazione con Dio, è esattamente la stessa relazione del bambino con suo padre. Quando un padre, che lavora tutto il giorno, entra a casa tardi la sera e apre la porta, non si aspetta particolarmente che il figlio o vengano a salutare tutto questo, però quando questo figlio gli corre incontro e gli dà un bacio perché è contento di vederlo tornare a casa, questo padre, tutta la fatica della giornata, tutta la difficoltà che ha avuto, è felice e svanisce completamente perché è felice di questo bacio ricevuto gratuitamente, per amore gratuito. Le mitzvot, i comandamenti che Israele osserva, che l'ebreo osserva, sono questo bacio del bambino che, deve, che danno al loro padre. E la dimostrazione di quanto si ama questo padre è che dunque spontaneamente si fanno i comandamenti. Questo è la legge per il mondo ebraico. Questi sono i comandamenti. Questo è il senso profondo dell'osservanza di 613 comandamenti.
Anche perché lei, in caso mi bacchetterà se sbaglio, ma di questi 613 comandamenti in realtà moltissimi sono in positivo. Cioè sono delle modalità belle di porsi verso l'altro.
In realtà, no? Sì, ma in realtà i comandamenti sono 248 positivi e 365 negativi.
Ah, quindi ho sbagliato. Cioè, no, la mia proporzione sulla positività era troppo ottimistica.
No, ma 248 perché rispondono alle ossa dello scheletro umano, dunque la struttura, la base. 365 corrispondono a tutti i giorni dell'anno solare. Dunque c'è anche lì un rapporto sul coso. C'è una struttura di base, c'è una struttura negativa, ma negativo o positivo non è importante il senso, non c'è negatività. Il non fare una cosa o astenersi di una cosa, che dunque è negativo, per esempio non uccidere è un comandante negativo. Osserverai lo Shabbat è un comandamento positivo, ma questa relazione positivi e negativi non è legata a questo, è proprio il sentimento del fare. Io faccio i comandamenti sì perché sono comandamenti e li devo fare, ma lo faccio sapendo anche che questo dimostra il mio attaccamento gratuito a Dio. Cioè questo attaccamento, questo legame gratuito, spontaneo, il non fare niente, certo Dio non ne ha bisogno, anche il padre non ha bisogno del bacio del figlio quando torna a casa, ma quando lo riceve il padre è l'uomo il più appagato che possa esistere. E Dio è la stessa cosa, il suo appagamento passa attraverso questa cosa, questa osservanza, il non osservare i comandamenti e quasi dimostrare una certa indifferenza verso Dio. E ripeto, è anche necessario perché nasce da quello che fa di me il suo interlocutore, della mia libertà, del mio libero arbitrio di scegliere di osservare e non osservare. Anche non osservare, paradossalmente, ha un lato positivo, perché dimostra che io esercito in un modo sbagliato la mia libertà e posso tornare. Ciò significa anche però, che questo è un altro comandamento, che nel mondo ebraico l'ignoranza non è né una scusa e non è neanche tollerabile. Non posso invocare ignoranza per farmi perdonare, non l'ho fatta apposta. No. Il fatto di essere ignorante significa che io ho scelto di esserlo, dunque è una colpa.
E quindi lei ci aiuterà a andare oltre certe ignoranze che indubbiamente magari ci possono essere anche su tutta questa ricchezza che lei ci sta mostrando, proprio una ricchezza d'animo, di cuore, no? Quando lei poi ci regala queste immagini di questo papà e di questo bambino e anche della importanza di tutti questi 613 che speriamo di avere modo anche di affrontare, poi troveremo il modo perché in così pochi minuti è anche complesso. Io volevo concludere con una frase di Andreoli, Vittorino Andreoli, che indubbiamente ha scritto tra i vari libri La gioia di pensare, no? Per cui non scusava neanche lui l'ignoranza e non scusa neanche lui l'ignoranza. Lui dice: c'era un tempo in cui l'uomo si sforzava di essere onesto, un aggettivo che lo gratificava anche perché si trattava di una definizione socialmente apprezzata. Oggi invece si è imposto l'uomo corrotto, un epiteto che significa al contempo abile, furbo e sulla vita dell'arricchirsi. L'uomo, simbolo che conta anche socialmente, è il denaro. Quindi questo simbolo che è il denaro, che sicuramente non c'è tra i 613 comandamenti, ma anzi, ma vedo che lei comunque mi sta tentennando, nel senso che sta dicendo sì, sarebbe un attimo da aprire una discussione anche su questo, ma certamente l'idea di Vittorino Andreoli è quello di ripristinare dei valori, cioè la libertà è appunto avere di quello che sembrano dei limiti ma che in realtà rendono liberi e rendono quegli uomini veri in cui l'onestà e la gratificazione attraverso il rispetto di alcuni comandamenti o di tutti, se si può, probabilmente ci rende indubbiamente più ricchi, ma non di denaro ma di qualcosa di ancora più importante, che è la relazione con Dio e con gli altri.
Sì, il denaro comunque è importante, ma non deve diventare un fine a se stesso. Il denaro è solo uno strumento che permette di poter fare delle cose. Quando il denaro diventa una ricerca del denaro come fonte di potere, questo è assolutamente negativo. Ma il denaro è chiaro che fa parte di una certa economia, ma sapere avere questa distanza col denaro è fondamentale anche. Questo è giusto, l'onestà è fondamentale. È vero, ricordiamo che la base della Torah è proprio questo, è amare il tuo prossimo come te stesso, è scritto nella Torah stessa, diversi punti, però lo sbaglio è l'interpretazione che se ne fa. Dio non comanda dei sentimenti, è impossibile, perché se Dio comandasse dei sentimenti o di avere dei sentimenti, noi saremmo per forza inevitabilmente in trasgressione. È quello che dobbiamo capire, anche questo, cioè ama il Signore il Signore tuo Dio con tutte le tue forze, tutto il cuore, tutta la tua anima, o ama il tuo prossimo come te stesso, non è un sentimento. Il sentimento non può essere comandato. Ci sono le persone che non amerò mai, onestamente, che mi sono profondamente antipatiche, non sono di pelle, non so perché, così, e non le potrò mai amare. A questo punto io mi ritrovo in una situazione di ingiustizia, diciamo, Dio mi comanda una cosa che io non posso fare. È impossibile. Vedo un'impossibilità. L'amare di cui si parla è un sentimento che nasce da un comportamento. Comportati verso il tuo prossimo come vorresti che si o come ti comporteresti verso te stesso. Cioè vuol dire che la persona che mi è profondamente antipatica, che io non posso vedere perché non la posso amare, ciò non significa che quando è in difficoltà io non abbia l'obbligo di aiutarla come se fosse la persona più cara che io ho. Questo è amare il suo prossimo come se stesso. Riuscire a fare questo è sicuramente una delle cose più difficili che ci sia. Ma da lì può nascere un sentimento di amore. ma non è il sentimento che viene comandato, è il comportamento che può indurre un sentimento che viene comandato. Questo si vede ancora di più quando si farà l'analisi dei 10 comandamenti. Ma dunque ricordiamo che tutta la base di tutta la Torah, di questo insegnamento, è proprio questa. Non è la visione di un Dio che è, tra virgolette, ridotto. Dio è amore. Non vuol dire niente Dio è amore. Lo dico sinceramente. Dio è Dio. Dal momento che io dico Dio è qualcosa, Dio non è più Dio perché non è più completo. Lo sto limitando. Dio non è qualcosa, mi lascia aperta tutto il campo per far che Dio è Dio. Dunque Dio non è amore e non dirò mai che Dio è amore. Dio è Dio, ma una delle caratteristiche fondamentali che esiste in questo Dio è il concetto di giustizia. E la giustizia nasce dall'abbinamento del din, che è la legge nel modo più duro, e del chesed, e della misericordia o dell'amore. E quello che dicono anche in un midrash, un po' tirato così, perché si è dovuto aspettare Giacobbe per chiamarlo Israele? Perché Abraham non è stato chiamato subito Israele? Perché no? Visto che ha scoperto il monoteismo. E perché Abramo, come Isacco, erano limitati. La caratteristica di Abramo è l'amore assoluto. Ora, per amore assoluto di Dio, si deve sacrificare il proprio figlio. Per questo che c'è il sacrificio di Isacco, esiste, che non viene a fin fine, che non è tanto per dimostrare che non si deve fare il sacrificio umano, che non ha molto senso, ma per mostrare il limite dell'amore, che per amore io mi devo lasciare uccidere e dunque non posso avere avvenire. Per amore mi devo lasciare uccidere. Isacco, al contrario, è il rigore della legge assoluta. Isacco, la legge dice devi fare in questo modo, fa come la legge dice devi essere sacrificato. Isacco accetta di essere sacrificato, ma significa anche che la legge nel suo tenore più assoluto non porta a venire, perché giustamente deve morire. E Yaakov, che riesce a fare la sintesi tra la legge e l'amore, che porta la giustizia e che porta dopo Israele.
Caspita, lei ci sta aprendo un mondo, e questo modo di apriti cielo, di parlare di società e dialogo anche interreligioso, indubbiamente è sempre più arricchente. Io veramente non so come ringraziare lei, perché ci ha dato delle letture su cui oggettivamente dovremmo pensare e immaginare moltissimo. Ringrazio la regia di Riccardo Righi e a questo punto vi do l'appuntamento alla prossima puntata, perché indubbiamente abbiamo tanto, tanto e tanto ancora di cui parlare, soprattutto e non solo dei 10 comandamenti. Ma ci vediamo alla prossima puntata. Grazie a tutti.
Grazie.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero. No!